Stai ascoltando
CRC FM.
Buona giornata a tutti voi che ci state ascoltando. Noi siamo sempre siamo quelli di Bibbia dintorni che ogni settimana vi facciamo compagnia per un'oretta circa. Il 22 novembre scorso, anzi parliamo del 22 novembre del 1963, in questo giorno il mondo intero fu scosso da una notizia sconvolgente. A Dallas, in Texas, era stato assassinato il presidente John Kennedy. Forse anche voi avete visto un po' tutte le celebrazioni che sono state fatte. Kennedy, che era uno degli uomini più popolari e amati non solo dell'America ma anche del mondo, e le televisioni di tutti i paesi dedicarono notiziari, servizi a quell'avvenimento che colpì tutti e lasciò insomma tutti commossi, sbigottiti, lasciando ben poco spazio di interesse ad altre notizie. Ed è stato anche un peccato in questo senso, perché quel giorno triste, molto lontano da Dallas, a Oxford in Inghilterra, morì C.S. Lewis. Lewis era nato a Belfast nel 1898, era stato uno dei personaggi più interessanti della scena culturale britannica del Novecento. Questo scrittore, C.S. Lewis, conquista oggi un posto d'onore nell'abbazia di Westminster a Londra. Una targa in pietra è stata inaugurata proprio nel 50° anniversario della sua morte. È stata posta, non so se lo dico bene, nel Poets Corner di Westminster, dove si trovano i monumenti di grandi come Shakespeare, Coucher, oppure Keats, Blake, Dickens, Eliot e probabilmente molti altri. Quando ci accostiamo alla figura di Lewis, non possiamo non rimanere stupiti dalla poliedricità della sua personalità e anche dalla vastità dei suoi interessi. Professore di letteratura medievale rinascimentale, conferenziere popolarissimo, appassionato di letteratura fantastica e anche fantascientifica, critico letterario, grande difensore della fede cristiana. La compagnia dei cosiddetti imbrattacarte, di cui facevano parte anche Tolkien, Williams e Barfield, valorizzò proprio la sua vena brillante, ironica, ma anche combattiva. Lewis aveva rinunciato al cristianesimo in gioventù ed era stato influenzato dai suoi insegnanti a percepire la fede come, possiamo dire, logicamente indifendibile. Il suo era però l'ateismo alla ricerca e non alla rinuncia. Nella sua autobiografia Sorpreso dalla gioia, Lewis descrive questo processo di riconversione, perché ricordiamo che lui nacque in una famiglia protestante. Quindi ha una riconversione come un iniziale riconoscimento dell'esistenza di un Dio, per poi più tardi farsi persuaso che questo Dio non era altri che il creatore delle Sacre Scritture. E lui scrive proprio così: durante il trimestre della Trinità nel 1929 mi arresi, ammisi che Dio era Dio e mi inginocchiai per pregare. Fui forse quella sera il convertito più disperato e riluttante d'Inghilterra. E lui continua, dice: allora non mi avvidi di quello che oggi è così chiaro e lampante, l'umiltà con cui Dio è pronto ad accogliere un convertito anche in queste condizioni. Dice: perlomeno il figlio prodigo era tornato a casa con i suoi stessi piedi. Ma chi potrà mai adorare adeguatamente quell'amore che schiude i cancelli del cielo a un prodigo che recalcitra, si dibatte e ruota intorno gli occhi risentito in cerca di scampo? E poi finisce: la durezza di Dio è più mite della dolcezza umana e le sue costrizioni sono la nostra liberazione. Ecco, vogliamo parlare di questo straordinario personaggio con il nostro ospite, che forse avete già sentito. Si tratta del professor Valerio Bernardi, e lui è laureato in filosofia e insegna storia in un liceo classico ed è anche candidato al dottorato di teologia sistematica presso la Facoltà Teologica Valdese. Valerio.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, Valerio, abbiamo di fronte questo personaggio molto complesso, abbiamo detto, molto pieno di interessi, professore, conferenziere, eccetera, eccetera. Ci interessa parlare un po' di quello che lui ha fatto nella sua vita.
Sì, certo, sicuramente C.S. Lewis è stato una delle figure più interessanti, diciamo, della prima metà del XX secolo, soprattutto per il mondo evangelico. Tu giustamente hai iniziato, e valeva la pena fare così, no? Con questa storia della sua, tra virgolette, riconversione, no? Nel senso che proveniva da una famiglia protestante, no? Era un irlandese del nord, diciamo, della parte protestante, e in qualche modo si ritrova, no? A un certo punto a riconsiderare la fede, no? Dopo che per un periodo che possiamo far corrispondere grosso modo al periodo liceale, no? Dei primi anni di università, si era avvicinato ad atteggiamenti scettici, va bene, in questa cosa. Ci sono tante cose che si possono dire di C.S. Lewis. Intanto diciamo subito che negli ultimi anni, tutto lo sappiamo, che per quanto riguarda l'Italia, C.S. Lewis è diventato soprattutto l'autore delle cronache di Narnia, mm-hmm. no? Perché diciamo il suo ritornare alla ribalta, soprattutto nel nostro mondo, è stato dovuto al fatto che i suoi libri, no? Questi sette libri di cui parleremo brevemente fra un po', sono diventati, almeno tre di essi sono diventati dei film, stanno facendo anche uh-huh. il quarto, che è in lavorazioni, no? La sedia d'argento, se non sbaglio. E quindi sicuramente è diventato famoso. Come hai detto tu, no? Morì nel 22 novembre 1963, quindi morì nel silenzio, perché l'altra notizia ovviamente riempì i giornali di tutto il mondo, quindi non si disse molto di lui. Però noi dobbiamo dire una cosa importante di C.S. Lewis. Tu hai giustamente detto, e questo è importante dirlo, che C.S. Lewis è un grande intellettuale, no? È un professore di letteratura medievale. Va anche detto che per chi fosse interessato a tutto questo, no? La casa editrice Einaudi, per esempio, ha pubblicato il suo libro sul romanzo della Rosa, no? Sul romanzo della Rosa, che è uno dei delle maggiori opere di letteratura medievale, di filologia romanza, eccetera, no? Quindi a dimostrazione di come sia stato un affermato professore, no? Di questa disciplina. Però a noi non interessa per questo, a noi interessa, abbiamo anche detto, no? Tu hai giustamente ricordato che è stato messa questa lapide nel Poets Corner, quindi è stato ritenuto oggi, dopo 50 anni, uno dei maggiori scrittori inglesi. Questo va anche detto, no? Bisogna dire che le cronache di Narnia, prima che diventassero film nel mondo anglosassone, non nel mondo nostro occidentale, sono state uno dei libri più letti dai bambini, va bene, perché c'è una differenza ovviamente di complessità, e questo va detto, tra le cronache di Narnia, che C.S. Lewis concepì essenzialmente per ragazzini, va bene, che diciamo fine scuola elementare, scuola media, e la complessità del libro del suo amico, no? Che è appunto Il Signore degli Anelli, no? E
sicuramente, ecco, questa è un po' un'accusa, una riduzione, no? Possiamo dire che lì si fa, nel senso che lui abbia scritto questi libri per bambini, no? Però lui ha anche detto che un libro non merita di essere letto a 10 anni se non merita di essere letto anche a 50.
Questo assolutamente sì, perché lui ritiene, no, tu hai parlato appunto degli Inklings, no? Degli intrattatori, degli inchiostratori. Quando Lewis, Tolkien, Williams, no, quelli di cui hai parlato, hanno iniziato a scegliere il fantasy come mezzo di comunicazione, no? Perché è stata una scelta, va detto. Questi grossi esperti di letteratura medievale, quindi di mitologia anche, perché va detto questo, hanno pensato che il fantasy potesse essere un genere che permetteva di divulgare un messaggio in una chiave fantastica che però fosse chiaro a tutti. Quindi il loro compito, in realtà, quando hanno scelto il fantasy, non era quello di fare letteratura per bambini, ma era di fare una letteratura di comunicazione di massa. Cioè era una scelta ben precisa che serviva in qualche modo sia a Lewis che a Tolkien. Non dimentichiamo che Tolkien è cattolico e rimane tale per tutta la sua vita, per in qualche modo divulgare il messaggio cristiano in una chiave diversa da quello che si era fatto sino a quel momento, no? Per cui indubbiamente l'operazione che viene fatta da Lewis, da Tolkien, da Williams, ma in particolare da Lewis e da Tolkien, non è un'operazione in cui la fiaba, no, the fairy tales, come lui stesso dice, serve unicamente perché serve ai bambini, ma è una trasmissione culturale di tipo popolare, in cui in fin dei conti sia ben chiaro qual è il contrasto tra il bene e tra il male, in cui si capisce, si riconosce il bene, ovviamente nel caso della, diciamo, delle cronache di Narnia, il bene rappresentato dal leone Aslan, è la figura di Cristo, riprendendo poi, no, come sappiamo, la figura del leone di Giuda che è presente nei testi biblici sino al libro dell'Apocalisse, no? Appunto, questa cosa. Quindi, in fin dei conti, c'è questa cosa. Quindi, per lui non era letteratura per l'infanzia. Poi, le cronache di Narnia siano scritte anche perché i bambini di 10 anni le possano leggere, questo è indubbiamente vero.
Sì. Possiamo dire, quindi, che la fantasia per Lewis non è distogliere lo sguardo dalla realtà, ma forse serve a vederla meglio, oppure è un modo diverso di porsi di fronte alla realtà, di guardare, come diciamo noi, di guardare qualcosa con altri occhi, no? Cambiano gli occhi, però le cose rimangono quelle.
Beh, assolutamente sì. Nel caso di Lewis, il fantasy, no? Molto spesso noi sappiamo, no, che i critici letterari hanno accusato il fantasy, come si dice con un termine coniato all'inglese, di escapismo, no? Quasi di fuga dalla realtà. In realtà, invece, il conflitto tra bene e male, che è un conflitto costante, viene accentuato da questi tratti fantastici. Quindi la scelta del fantasy, come ho detto, è una scelta comunicativa, è una scelta, è l'idea che il racconto, no, nella sua fascino, è stato, come si dice, uno dei mezzi che maggiormente l'uomo ha usato per comunicare il messaggio. Quindi è una riproposizione della grande metafora attraverso racconti. E non dobbiamo dimenticarci che Lewis era un esperto di simbolica medievale, no? Di questi simboli, e si rendeva conto, no, come nel Medioevo la cultura si era trasmessa attraverso le immagini, la simbolica, i racconti, e in fin dei conti le cronache di Narnia quindi vogliono essere un mezzo di comunicazione divulgativo, cioè l'idea di riproporre, no, quel mezzo di comunicazione di massa che era presente nel Medioevo. Quindi noi non possiamo considerare le cronache di Narnia una forma di fuga dalla realtà, come qualcuno ha proposto, ma anzi di contestualizzazione della realtà e di sua simbolizzazione, e in fin dei conti è una lunga eredità che tra l'altro è molto presente soprattutto nella letteratura anglosassone, no? Voglio dire, in fin dei conti Lewis e Tolkien dicono che hanno preso spunto da MacDonald, ma possiamo parlare di tutta la letteratura utopica, che era comunque, no, sempre nella descrizione di un mondo altro per parlare dell'oggi. Quindi non pensavano assolutamente, Lewis non pensava di essere fuggito dalla realtà, ma di stare, come dire, scrivendo una grande metafora che serviva a far vedere come la realtà fosse presente nel mondo. Ognuno dei racconti ha un suo valido riferimento anche alla realtà di cui parla. Non dobbiamo dimenticarci che sono ambientati all'inizio, durante la Seconda Guerra Mondiale, che poi c'è l'allusione alla vittoria del bene, cioè ci sono tutta una serie di cose che noi possiamo in qualche modo ricostruire e comprendere benissimo per quello che hanno detto.
Va bene Valeria, ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo da qui. A dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Allora, eccoci tornati a Bibbia e dintorni e stiamo parlando di un grande personaggio, C.S. Lewis, di cui ricorre il cinquantenario della morte, e abbiamo detto che lui, anzi non l'abbiamo detto, lo dico adesso, si faceva chiamare Jack come in ricordo, insomma, del suo cane, suo padre era un noto avvocato locale, sua madre era figlia di un pastore protestante, e insomma Lewis erano una famiglia colta, innamorata della cultura, la loro biblioteca era molto ricca. biblioteca, e è proprio nella biblioteca di famiglia che il piccolo Jack inventò così un mondo immaginario, una terra di animali parlanti, che forse può essere considerato il primo nucleo delle Cronache di Narnia. Proprio su questo ci eravamo fermati nella nostra prima parte, questo luogo, il Narnia, il luogo della fantasia, dell'incanto, di un sogno che tuttavia abbiamo detto non è una distrazione dalla realtà. La fantasia non distoglie lo sguardo dalla realtà e quindi serve soltanto, come diceva il nostro ospite, a spiegarla meglio. E quindi possiamo vedere se il nostro ospite è ancora in linea. Valerio?
Sì, sono qui. Buongiorno a tutti.
Ecco, allora riprendiamo a parlare di questo personaggio. E possiamo dire... finché c'è fiaba, insomma, c'è speranza, no? Lui stesso dicevo, vi fu un tempo in cui facevi delle domande perché cercavi risposte ed eri felice quando le ottenevi. Torna bambino e chiedi ancora.
Eh sì, infatti, le fiabe sono un po' la speranza per lui, cioè sono l'immagine del fatto che noi possiamo raccontare un racconto che abbia una sua plausibilità in qualche modo e che con la sua plausibilità ci fa andare verso il bene. Questo è un po' il senso della, diciamo, dei racconti fantastici. Non va dimenticato che Lewis, un po' perché era anche il clima degli anni 50, no? Che lo prevedeva, si è anche previsto invece una trilogia spaziale, cioè una trilogia diciamo di vera e propria fantascienza, no? Dove di nuovo ritorna un po' il fantasy, eccetera, in cui ci sono tutta una serie di implicazioni filosofiche in questo viaggio fatto da un professore di filologia, che ovviamente è lui stesso, no? In lontano dal pianeta silenzioso, in cui si trova in questo mondo di nuovo fantastico, però un mondo in un pianeta, eccetera, dove allontanandosi dalla Terra riscopre anche il progetto di salvezza che in qualche a cui è destinata la Terra. Quindi diciamo, no, questi racconti non diventeranno probabilmente un film perché sono meno cinematografici probabilmente delle Cronache di Narnia, però non dobbiamo dimenticarci. È sicuramente l'opera fantastica più famosa, sicuramente più bella alla fine di Lewis, eccetera, è questo immaginario epistolario del diavolo, no? Le lettere di Berlicche, no?
Sì,
dove
sì.
Lui immagina questo diavolo, no? Che scrive queste lettere sulla questione del male, su come si tenta l'uomo, eccetera. Anche là la fantasia, no? Viene ad essere in qualche modo privilegiata, anche se poi va detto che Lewis non è solo un autore fantastico, no? Nel senso che ci sono anche altri aspetti che non vanno dimenticati di questo autore. Tu hai accennato sicuramente alla sua vita, no? E in fin dei conti Lewis ha fatto della sua vita una sorta di esempio, no? Nel senso che c'è stata questa conversione riluttante, come lui dice, no? Nel sorpreso dalla gioia che tu hai detto, che però è stata una conversione molto decisa, e poi la sua vita è diventata una sorta di esperienza da credente, essenzialmente. Voglio dire, la vita di C.S. Lewis non è una vita eccezionale, no? Perché tutto sommato è un professore oxoniense che fa una vita abbastanza regolata, però è una vita in cui troverà l'amore, per esempio, no?
Valerio, scusa se ti interrompo un attimo, torniamo un attimo indietro, no? Quando lui, per esempio, alla fine della, lui partì in guerra, no? Quindi alla fine della prima guerra mondiale, dove fu ferito, e durante la convalescenza lui ebbe in mano il libro di Chesterton, no? Il creatore di Padre Brown. E questo Chesterton fu una sorpresa per Lewis, no? Perché era uno scrittore di romanzi fantastici, di gialli, che avevano come protagonista questo prete cattolico, però anche di saggi in difesa del cristianesimo.
Sì, Chesterton è stato un'influenza, cioè ha avuto un'influenza fondamentale per C.S. Lewis, perché C.S. Lewis è diventato il divulgatore e il difensore del cristianesimo proprio leggendo Chesterton, cioè si è reso conto di una cosa molto semplice, questo dopo no, il suo ritorno, la sua conversione, il fatto che un intellettuale, questa è una cosa importante che probabilmente ha reso Lewis una figura singolare, può difendere il cristianesimo, al contrario di quello che veniva detto un po' nell'Inghilterra del suo tempo, no? Tu giustamente citi Chesterton, no? In realtà padre Brown è anch'esso una specie di metafora della lotta tra bene e male, no? Perché questo sacerdote in qualche modo risolve i casi, sconfigge il male, no? Ha un po' questa funzione, che è una funzione non di poco conto, ma soprattutto poi Chesterton scrisse una serie di saggi in difesa della fede. Noi non dobbiamo dimenticare il periodo in cui ci troviamo, no? Quando C.S. Lewis ritorna dalla guerra, no? Noi tra l'altro in quelle famose puntate su filosofia no, e fede ne abbiamo detto, no? Il maggiore filosofo britannico dell'epoca, no? Che si chiamava Bertrand Russell, no? Ha scritto, no? Un famoso saggio in cui confutava il cristianesimo, no? In fin dei conti noi non dobbiamo dimenticare che da una parte c'è Chesterton e dall'altra sicuramente, cosa a cui Lewis cerca di rispondere, c'è l'attacco da parte soprattutto di una serie di circoli intellettuali, di cui sicuramente Bertrand Russell è il maggiore rappresentante all'epoca, no? Di attacco al cristianesimo come un qualcosa di superstizioso, di inutile, di superfluo per certi versi. Allora, dire che il cristianesimo serve anche a un intellettuale, no? Che è quello che C.S. Lewis dice nei suoi scritti. Per C.S. Lewis è una cosa molto importante, cioè di importanza fondamentale per quanto riguarda quello che viene fatto. Quindi capiamo che la sua vita, per certi versi, anche se può sembrare una vita, come abbiamo detto, monotona, è importante per questi fasi, perché C.S. Lewis conosce benissimo l'ambiente in cui vive, no? E cerca di dare delle risposte a questo ambiente. È uno che è diventato anche ateo lui stesso, quindi cerca di dare delle risposte a coloro che in fin dei conti erano degli atei. E allora Chesterton diventa per lui una specie di simbolo di questa cosa.
Sì, ricordiamo...
un esempio da imitare. Sì.
No, ricordiamo che a parte il fatto che lui stesso si definisce ateo e proprio sentiva proprio gli argomenti dell'ateismo a suo favore, lui conosceva anche, si sentiva molto attratto anche dall'occulto, era poi anche, lui aveva, diceva che se non si fosse convertito sarebbe diventato un mago o altro, e poi era anche un grande conoscitore dell'idealismo, no?
Assolutamente sì, noi non molto spesso il fatto che C.S. Lewis abbia come dire insegnato letteratura medievale ci fa un po' come dire mettere in secondo piano la sua formazione filosofica, che invece è molto importante. Lui sicuramente aveva in qualche modo era affascinato dall'idealismo, dal culto dell'assoluto.
Sì.
Dal panteismo, no, di tipo romantico, e quindi ovviamente noi non dobbiamo dimenticare che anche lo stesso panteismo ti porta, no, questa attenzione al mondo fantastico lo portava un po' verso l'occulto, quindi indubbiamente sì, c'è questo aspetto che non va assolutamente messo in secondo piano, no, e che indubbiamente, su cui indubbiamente Lewis poi medita profondamente, no, durante il periodo successivo, no, quando si converta, e medita anche di fare una vera e propria missione divulgativa, perché questo non bisogna dimenticarlo, no? C.S. Lewis ha chiaro che la sua comunicazione di questioni di fede non deve essere una comunicazione per pochi eletti, no? Ma deve essere una comunicazione per tutti. Questo fa molto parte della tradizione un po' anglosassone, no? Della divulgazione scientifica. Allora, come esistono i divulgatori scientifici o i divulgatori filosofici nel mondo anglosassone, Lewis vuole essere invece un divulgatore del messaggio cristiano. E questo probabilmente per l'epoca in cui lui fa una serie di discorsi gli riesce anche abbastanza facile. Ecco, la sua formazione e l'importanza della sua formazione, no? Questo ateismo pronunciato, però un ateismo un po' misticheggiante, come dici tu, non è un ateismo totalmente razionalista, no? Come invece poteva essere anche quello di Russell e di altri. Sicuramente questo lo porta in qualche modo a una riflessione di un certo tipo.
Insomma, era passato attraverso delle esperienze particolari, forse anche per questo lui era così, si diceva così riluttante, perché aveva dei freni, no?
Sì, assolutamente, aveva dei freni all'inizio, proprio perché la sua esperienza era un'esperienza piuttosto complessa, no? Quindi si rendeva conto in qualche modo che il compito che aveva non era difficile. Lui stesso parla di se stesso come una persona depressa durante il periodo ateo, e questa depressione in realtà poi non è che non continui, anche quando prova dolore, no, per la morte della sua amata, di sua moglie, eccetera, c'è un po' questa depressione che ritorna. Quindi è una persona che deve bilanciare razionalità, no, dello studioso, eccetera, con la sua personalità, che è una personalità tutto sommato introversa. Quindi il fatto che poi abbia voluto comunicare con la letteratura, perché poi è questo quello che ha fatto, lo rende sicuramente un personaggio di grande singolarità, no? Il fatto che abbia preparato anche trasmissioni, che abbia usato la metafora, che abbia scritto un diario sul suo dolore, eccetera, dimostra come ci sia ben più di una semplice personalità che andava al pub e scherzava sicuramente con i suoi amici, no, a proposito dei simboli da usare, eccetera, ma c'era anche qualcosa sicuramente di molto più complesso.
Sicuramente, sì, poi insomma, lui, a parte questa depressione che tu, di cui tu parlavi prima, lui diceva che c'era una sorta di malattia spirituale, no, di lunga data, che sfocia dapprima in questa conversione un po' intellettuale, no, e poi a una più completa conversione poi a Cristo qualche anno più tardi. Va bene, Valerio, ci fermiamo ancora una volta, ascoltiamo ancora un po' di musica che fa bene alle nostre orecchie, al nostro cuore, a tutto, e poi riprendiamo da qui.
Stai ascoltando
CRCFM.
Bene, siamo giunti alla terza e ultima parte del nostro programma. Stiamo parlando di questo personaggio, C.S. Lewis. Abbiamo detto che è stato un intellettuale, abbiamo parlato di tante cose nelle precedenti parti. È un autore che ebbe anche modo di, appunto, cimentarsi con la storia, con la narrativa, con l'apologia del cristianesimo, tanto da suscitare anche l'ammirazione di teologi come Hans Balthasar, oppure anche di Ratzinger, no? E anche la stima dichiarata di Papa Giovanni Paolo II, benché il nostro autore fosse di fede protestante. Valerio.
Sì, hai ragione, cioè nel senso, anzi tra l'altro c'è un po' una polemica, no, che viene fuori negli ultimi anni a proposito degli Lewis protestanti. Ora, se uno legge gli scritti di Lewis, noterà che al centro dei suoi scritti, da un punto di vista teologico, no, c'è sicuramente la salvezza per grazia, l'opera salvifica di Cristo, la redenzione che può venire solo attraverso Cristo. Quindi da un punto di vista teologico Lewis è perfettamente un protestante, però ovviamente questa comunicazione che Lewis in qualche modo ha nei confronti della fede, va bene, e nei confronti appunto della lotta del bene col male, anche dell'azione che l'essere umano deve fare, lo porta per certi versi ad essere come dire, molto apprezzato anche dai teologi cattolici.
Certo.
Tu li hai detti più o meno in ordine cronologico. Sicuramente il primo che l'ho apprezzato è stato Hans Urs von Balthasar, no?
Sì.
Von Balthasar è stato un lettore sia di Mer Christianity, no, del cristianesimo così com'è, che la sua maggiore opera di apologetica, ed è stato anche un lettore delle Cronache di Narnia, perché no, no? Del resto non dobbiamo dimenticare, ora, per chi non conosca il pensiero di Balthasar, la sua attenzione agli aspetti estetici della fede, no? Quindi l'espressione letteraria, no, trova Balthasar molto concorde in questo. Poi tu giustamente hai citato Ratzinger, prima proprio come prefetto, e anche Giovanni sì. Paolo II, che sicuramente hanno avuto simpatia per il personaggio, anche perché per certi versi poi no, alcuni lo ritengono anche un antesignano di alcuni rapporti ecumenici, anche se questo poi non è proprio vero, sì, ha corrisposto con dei sacerdoti, va bene, sulla questione della fede, ma come avrebbe fatto probabilmente qualsiasi esponente chiunque intellettuale, certo, della la sua epoca, eccetera. Però anche Ratzinger in particolare apprezza sia la metafora fantastica, non dobbiamo dimenticarci il fascino che è l'importanza della teologia medievale per la teologia cattolica, e poi allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare anche la razionalità o la razionalizzazione della fede, no? Il concetto di ragione che viene fuori da Mere Christianity, dal cristianesimo, siccome è un concetto di una fede razionale, non nel senso della ragione strumentale, eccetera, ma nel senso del ragionevole, no? È ragionevole credere, perché è l'opzione migliore che l'essere umano ha. E questa cosa piace molto anche alla teologia cattolica, sì, soprattutto perché fa fronte invece a quelle correnti molto irrazionali che certa parte della teologia ha avuto nel XX secolo. Quindi indubbiamente questo è un aspetto vero di quello che appunto dobbiamo dire rispetto abbiamo detto, al rapporto tra teologia cattolica, eccetera. Non va dimenticato che poi è molto apprezzato anche dai teologi evangelici, fra tutti tra i viventi, Tom Wright, hanno parlato in maniera molto lusinghiera di lui, proprio Alistair McGrath. Io ammetto di non poter leggere tutto, però recentemente ha pubblicato proprio una biografia studio sulla figura di C.S. Lewis in occasione dei 50 anni, quindi questa è la dimostrazione che la teologia evangelica tiene in gran conto, va bene, le riflessioni di Lewis, che come dice Tom Wright, questo è molto interessante, è un teologo laico di grande levatura, ed è detto da un membro del clero inglese o del clero anglicano, no? È un grandissimo complimento per certi versi, sì.
Certo. Allora, Valerio, abbiamo detto che il primo incontro, che lo influenzò la sua vita spirituale, se così possiamo dire, è stato quello di Chesterton. Poi incontra Tolkien, no? Che è l'autore, come sappiamo, del Signore degli Anelli. Lui di Tolkien dice: quando sono venuto al mondo mi avevano detto di non fidarmi mai di un papista, e al mio arrivo poi alla facoltà di inglese di non fidarmi mai di un filologo. Dice Tolkien: era l'uno e l'altro, e questa amicizia rappresentò anche proprio la via del ritorno, come dicevi tu nella prima parte, al cristianesimo, che lui aveva poi abbandonato durante gli anni giovanili.
Beh sì, la figura di Tolkien è per lui molto significativa, perché Tolkien, come dice C.S. Lewis, è un papista, cioè un cattolico fervente, sì, e convinto, anche piuttosto tradizionalista, va detto, perché penso che apprezzava la messa in latino, cioè tutta una serie di forme che forse un cattolico più contemporaneo apprezzerebbe molto di meno.
Diversamente.
Però va detto, è un grande uomo di fede, questo non va assolutamente dimenticato, è un filologo, va bene, quindi noi sappiamo che tra l'altro gran parte dello Oxford Dictionary, no, è opera, no, nella sua prima edizione, è proprio opera di Tolkien, no, nelle etimologie delle parole, eccetera, quindi un grosso ricercatore da questo punto di vista, e sappiamo che ora lo dico anche da filosofo, no? La figura dei filologi è quella di persone molto noiose, no?
Sì.
E monotone, sempre sulle cose. Noi tra i filosofi teoretici un po' lo ripetiamo talvolta in maniera scherzosa.
È un'autocritica, no? Insomma, che vi fate.
È un'autocritica, eccetera. Però è vero che invece Tolkien, a parte l'essere, no, una persona, come dire, molto attento a questo, era anche un grande letterato. Noi non dobbiamo dimenticare che Il Signore degli Anelli è stata l'opera più letta nel mondo anglosassone dopo la Bibbia, no? E questo ci dà idea in qualche modo del personaggio. Noi sappiamo che addirittura forse ancora più di C.S. Lewis è diventato una sorta di personaggio di culto, no? Da parte dei suoi ammiratori, eccetera. Però sicuramente queste due cose aiutano C.S. Lewis a maturare nella fede, nonostante la fede cattolica, ma a maturare nella sua fede, che è la fede evangelica, perché vede appunto in Tolkien un grosso esempio da seguire. Questo è indubbiamente vero. Ne imiterà poi le tecniche nelle Cronache di Narnia, però insomma si tratta di un personaggio di notevole livello che influenza in maniera determinante in questo circolo. In realtà più che un circolo era una serie di amici che si ritrovavano al pub la sera, tipica cosa britannica, eccetera, e anche nell'uso della metafora, va bene. Tolkien è un maestro, non c'è niente di più metaforico che dei racconti, del grande racconto che è appunto il Signore degli Anelli, no? Questo sicuramente è stato importante per C.S. Lewis.
Allora, tu Valerio citavi questo libro, Il diario di un dolore, no? È una delle opere, sì, si dice, più belle tra quelle che lui ha scritto.
Sì, assolutamente. Il diario di un dolore è un'opera molto particolare, no? Perché praticamente qui Lewis scrive questo libro nel 1961, dopo la morte della moglie, eccetera, e tutto sommato qui si trova un po' la crisi di una serie di cose. Lewis dice che il dolore è difficile da raccontare, no? E quindi cerca in qualche modo di far vedere come il dolore ti può anche far scuotere la fede, va bene, perché in fin dei conti non ti puoi compiacere, non puoi fare una serie di cose, però alla fine dobbiamo accettare questo dolore, cioè dobbiamo accettare la sfida che ci viene data dal dolore, perché fa parte della vita umana. Tutto questo viene in una forma, appunto, che questa forma diaristica, va bene, una forma di testimonianza. Non è la prima volta che Lewis usa una forma del genere, no? L'epistolario di Berlich era questo, ma questo scritto è uno scritto molto personale, va bene, che tra l'altro rivede in parte anche quello che lui aveva detto sulla sofferenza nel suo altro libro, Il problema della sofferenza. No, dove Lewis praticamente dice in un diario del dolore che il Lewis, no, lui lo pubblica sotto uno pseudonimo, no, Clerk, questo libro, il Lewis del problema della sofferenza aveva sbagliato nel cercare di descrivere ciò che razionalmente non si può descrivere. Quindi sono delle pagine molto intense. Io penso che l'unico autore tra gli evangelici, ovviamente, che si è un po' avvicinato nato a questo negli ultimi anni è stato il filosofo Walterstorff, quando ha scritto dopo la morte del figlio, va bene, in un'opera abbastanza simile a Diario di un dolore, no? Dove appunto si cerca di capire come il dolore faccia parte dell'animo umano, che non ci debba essere neanche in qualche modo vicinanza. No, Lamento per un figlio, che è il libro di Walterstorff, per certi versi riprende questa idea del diario di un dolore, e quindi penso che siano due libri che soprattutto andrebbero letti da chi in qualche modo ha provato un grande lutto, ecco, perché sono veramente il tentativo di darsi una ragione di ciò probabilmente di cui non si può dare ragione, no? Pensando a coloro che sono stati lasciati indietro, no? Diario di un dolore, sicuramente dal punto di vista letterario io lo trovo il testo più interessante di C.S. Lewis, per la forma, per quello che dice, anche per la prosa piuttosto secca e lucida, che è un'altra caratteristica in qualche modo di questo autore. Sì.
E ricordiamo che anche la madre era morta di cancro, no? E anche la moglie, per lo stesso motivo, di questo cancro alle ossa, tra l'altro diagnosticata poco dopo averlo conosciuto. Sì, quindi infatti, c'è stata anche una vita di sofferenza, oltre che la morte, anche la convivenza.
Questo insomma, è arrivato dopo una vita di sofferenza, assolutamente sì. Del resto, sempre, no, perché noi abbiamo detto che C.S. Lewis è diventato, come dire, un personaggio Io oggi non dobbiamo dimenticare che qualche anno fa hanno fatto anche un film proprio su questa parte della vita, sul
viaggio in Inghilterra, sì.
Viaggio in Inghilterra, dove Anthony Hopkins, no, che è uno dei maggiori attori teatrali inglesi, ha interpretato la figura di C.S. Lewis. Quindi a dimostrazione come questa parte della vita sia stato in qualche modo importante per quello che è stato C.S.
Diciamo che come scrive in questo libro è anche, come posso dire, è una lunga sfida, no, con Dio, a proposito di questo dolore innocente, no, che però dalla quale poi Lewis esce rafforzato o no nella sua fede?
Assolutamente sì, cioè nella sua fede esce rafforzato, cioè ovviamente esce, come un po' succede anche al Giobbe biblico, senza una risposta assoluta, cioè nel senso no, il dolore si prova per questo, però sicuramente esce rafforzato, nel senso che capisce ancora di più che l'unica possibilità è affidarsi al divino, insomma, quella, come dire, conversione che era avvenuta qualche anno, cioè diversi anni prima, alla fine della vita, perché non dobbiamo dimenticare che Diario di un dolore è probabilmente l'ultima opera, adesso no, è pubblicata nel 61, che C.S. Lewis, l'ultima opera che C.S. Lewis pubblica, no, muore nel 63, e che questo Diario di un dolore appunto attesta che questo percorso è per certi versi un percorso completo, no? Un percorso nato con un percorso di riluttanza, come dice lui, che è stato un percorso di un grande divulgatore, e che si trova anche di fronte alla dura realtà della vita così com'è. Quindi queste sono le caratteristiche in qualche modo della vita di Lewis, è una specie di parabola che in qualche modo nel Diario del Dolore trova una delle sue, dei suoi momenti terminali. Ecco. Mm-hmm.
Sì, sicuramente i nostri ascoltatori avranno letto le cronache di Narnia, avranno visto i film, la trilogia, no? Però noi invitiamo anche a leggere queste altre opere di Lewis.
Assolutamente sì, io penso che C.S. Lewis non è solo le cronache di Narnia, anzi, ammetto che io le ho lette per tra le ultime cose che abbia letto. Mia. Cioè nel senso che in realtà io ho iniziato a leggere da Mer Christianity, dal cristianesimo, siccome che vabbè voi non è, si sa che è un libro che tra l'altro anche in italiano ha avuto 3 diverse edizioni, a dimostrazione anche di un certo successo editoriale, no? Perché è stato pubblicato prima da Borla, poi da GBU e poi adesso l'edizione disponibile in italiano è della Delphi, no?
Sì.
Adelphi, per esempio,
che ha un altro titolo, no?
Ha un altro titolo, è Il cristianesimo così com'è, che forse tra l'altro è il titolo che meglio rappresenta Mer Christianity, no? Semplice cristianesimo, quindi da questo punto di vista. E questa opera è stata l'opera iniziale. Io direi che bisognerebbe alternare Lewis fantastico a Lewis dei trattati, probabilmente concludere con Diario di un dolore.
Ok, sì. Va bene, grazie Valerio di averci accompagnato in questo viaggio per descrivere questo personaggio, ti ringrazio, ti saluto.
A voi.
E un caro saluto anche a voi che ci state ascoltando, vi do l'appuntamento alla settimana prossima.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.